Dal libro dell'Es di George Grodek, Lettere di psicoanalisi a un'amica. Lui era un medico famoso che aprì una clinica a Baden-Baden dove curava con la naturopatia, i massaggi e i digiuni con le diete. Dopodiché introdusse la psicoanalisi e sviluppò il concetto di medicina psicosomatica, di cui è il padre. Lui ritiene che noi ci fabbrichiamo le nostre malattie mentali e fisiche. Infatti, lui fu colpito dall'importanza dei simboli nella vita e nella salute delle persone. A Berlino, Ernest Schwenninger fu il caposcuola di una terapia basata sulla dieta e i massaggi ed era il medico personale di Bismarck. Fu invitato da Hermann Kaiserling, quello che faceva le conferenze con Steiner, e che ne ricorda tantissimo il carattere, che gli curò in una settimana una malattia che altri medici, una flebite che altri medici avevano dato per spacciato per tutta la vita. Lui ci ricorda che in un'apologia a Grodek, questo medico morì nel 1934 a Zurigo e lo paragonava a Lao Tse perché il suo non fare, il suo Wu-Wei creativo e magico, si atteneva al principio che il medico non sa nulla, non fa nulla e pochissimo deve fare, ma deve solo con la sua presenza risvegliare le forze risanatrici insite nel paziente. Kaiserling descrive Grodek come un saggio paradossale, che non appartiene ad alcuna scuola, e su ogni cosa ha le sue opinioni personali e spesso eretiche, ed esalta molto la condizione dell'infanzia, ereditata da Freud. Aveva un contatto diretto con l'Es, infatti lui ha coniato il termine tecnico Es, da Eros, in contrapposizione all'io. Grodek, nelle sue riunioni con Steiner, provocava, esasperava e affascinava, costringendo ognuno a pensare con la propria testa. La sua scorza ruvida, la sua anima troppo vulnerabile, aveva bisogno di questa protezione. Ma nell'intimo era degli uomini più caldi, affettuosi e più preoccupati del bene altrui. Grodek comincia la lettera 1 del suo libro così: «Cara signora, quel poco di scienza di cui mi servo nella pratica medica, non gliela posso esporre, altrimenti lei scoprirebbe le magagne nascoste sotto il camice che indossiamo con tanto di autorizzazione statale. Ma forse la potrò accontentare raccontandole perché ho voluto fare il medico e come sono giunto al mio atteggiamento di rifiuto nei riguardi della scienza. Io ho riversato sulla scienza tutto il mio odio e la sofferenza dei giorni di scuola, perché è più comodo attribuire a cause esterne i turbamenti dell'anima, piuttosto che ricercarne i motivi nelle profondità dell'inconscio. La nostra vita è governata da forze che non operano alla luce del giorno e che bisogna indagare con molta fatica, fuori del nostro pensiero cosciente. Ritengo io che l'uomo sia vissuto da qualcosa di ignoto, vi è in lui un eros, un'entità che dirige tutto e che gli fa fare tutto ciò che accade. Io vivo un aspetto parziale, mentre l'uomo è in realtà vissuto dall'esse, che noi conosciamo solo dentro la nostra coscienza, quella parte che chiamiamo io. E si rifanno ai miti greci, come l'idea di partorire un'idea viene dal mito di Atena che nasce dalla testa di Zeus, frutto dell'inconscio. L'Es non rispetta le differenze del sesso, così come non rispetta le differenze di età. È un'entità irrazionale che attraverso le malattie cerca di dire ed esprimere ciò che viene censurato dal nostro superio. Poiché l'Es è lussurioso, malizioso e reclama i suoi diritti. Così è indifferente che al medico si dica la verità o lo si inganni, purché egli osservi oggettivamente tranquillo ciò che il malato gli dice con la bocca, con i gesti e con i sintomi, cercando di interpretare come meglio può tutti questi elementi. Ad esempio, tutte le analisi che ho avuto nella clinica di Baden-Baden, vedevo che spesso la donna non concepisce un figlio finché l'esse non si persuade in seguito a qualche avvenimento o un trattamento contro l'avversione alla gravidanza, che è il residuo di qualche pensiero infantile risalente ai primi anni di vita, come insegna Freud. E sapete cosa? L'uomo rimarrà scapolo, si farà frate, o praticherà la castità, o contrarrà qualche parte, sifilide, gonorrea, orchite, tutto per non generare figli, sapevate? Come renderà sterile il proprio seme, impedendo al proprio membro di erigersi o altre cose del genere. Così non c'è mai stato alcun aborto non provocato volutamente dall'ES, che nel suo odio, in questo caso, spinge la donna a ballare, andare a cavallo, a cadere, ricevere uno spintone o farsi maltrattare. E poi, perché avvenga la nascita, deve esserci nella madre e nel bambino un comune desiderio di separarsi. Quindi, come dire che il bambino viene alla luce anche in virtù dell'odio. perché amore e odio coesistono, condizionandoli reciprocamente. L'amor materno è innato nella donna e l'inconscio le parla attraverso quegli organi con cui lei esprime la sua volontà. Non so, pareti della vagina, labbra della vulva, clitoride, capezzoli se ne infischiano della ripugnanza espressa sul piano cosciente. Essi rispondono a proprio modo alla stimolazione appropriata, indipendentemente dal fatto che la coscienza gradisca o meno l'atto sessuale. Così, ad esempio, le donne violentate, ingravidate, in stato di incoscienza, se vengono interrogate, aprono uno spiraglio sull'anima. Oppure fatevi raccontare i sogni di tante frigide vittime della libidine maschile. Il sogno è il linguaggio dell'inconscio. L'uomo è mille volte più potente, ma non può ottenere un'erezione in presenza di una donna che vuole impedirlo. È una delle più segrete armi femminili, arma con cui la donna ricorre senza alcun scrupolo quando vuole umiliare un uomo. E credo che sia il suo inconscio a servirsi di quest'arma. E un uomo non riesce assolutamente a possedere una donna che non sia in qualche modo consenziente. E ad esempio, la paura spesso è un desiderio e chi teme di essere violentata in realtà, a livello inconscio, lo desidera. Certo, questo è un discorso politicamente scorretto, ma lei, signora, non ha mai finto di resistere al suo amato giocando a farsi violentare? È una delle gioie dell'amore, o vai del BDSM e altre pratiche. È impossibile che una donna non desideri questa massima prova di amore. E se posso darle un consiglio, cerchi di far rivivere in lei queste fantasie. Chiuda gli occhi e si lasci andare ai suoi sogni, senza prevenzioni, senza alcuna intenzione precisa. In pochi secondi sarà vinta, trasportata dalle immagini del sogno. Lei non avrebbe mai creduto che proprio quell'uomo, ad esempio, risvegliasse le sue voglie più profonde. Lei era indifferente, lo detestava, ma il suo essere se la ride alle sue spalle. Lei lo desiderava, terribile, eppure tanto affascinante. L'inconscio è pieno di misteri, come un mare profondo, e angeli e demoni sonnecchiano nei suoi oscuri labirinti. Se ne ha l'occasione, signora, provi a osservare un attacco convulsivo isterico e si renderà conto come molte persone ricorrono alla perdita della coscienza per procurarsi sensazioni voluttuose. O vada a osservare persone sotto narcosi che godono in stato di incoscienza. Poi faccia attenzione ai sogni, questi interpreti straordinari dell'anima umana. Il corpo femminile contiene una cavità vuota che viene riempita dalla gravidanza, dal bambino. Nell'apparato genitale femminile questa sensazione di incompletezza presente fin dall'infanzia provoca un senso di inferiorità che una società maschilista e patriarcale poi rafforza con impronte, vergogna, sensi di colpa. Lei pensa che perché si possa parlare di piacere questo deve essere sperimentato consapevolmente? Errato. Il piacere è una volontà segreta, inconscia. I movimenti del bambino nel ventre danno quella sensazione stessa che la donna prova sempre quando qualcosa si muove nel suo corpo. È la stessa sensazione che le procura l'uomo, ma scevra di ogni senso di colpa, esaltata invece che biasimata. Il più alto dono della vita, l'unione fra uomo e donna, che dona reciproco piacere, è la base del matrimonio, della famiglia, dello Stato, di tutto ciò che esiste, arte, religione e scienza. E il parto stesso è una fonte di sublime piacere, il cui ricordo permane poi sotto forma di amore per il bambino, cioè amore materno. Ha mai assistito a un parto? La donna urla e si lamenta, ma nel suo viso brilla un'eccitazione febbrile, uno splendore che nessun uomo può dimenticare. Sono occhi stranamente velati che parlano di ebbrezza. La voluttà più grande esige il dolore. Anche la gallina canta dopo aver fatto l'uovo, ma il gallo non se ne cura e torna un'altra volta a rivolgere le sue attenzioni alla pollastrella, soggiacendo piena d'amore alle voglie del re. Insomma, la vagina della donna è come un insaziabile Moloch e la fantasia femminile ama lavorare con gli strumenti della potenza maschile. L'ha sempre fatto e sempre lo farà. Il bambino durante il parto preme con il suo grosso cranio contro le pareti della vulva. È doloroso, ma questa forma di coito intensissima è indimenticabile. È sempre nuovamente bramata, ma è anche l'apice della voluttà femminile. La nascita di mio figlio, malgrado tutti i dolori, o meglio, proprio a causa di questi dolori, è stata la più bella esperienza della mia vita, disse una mia paziente, costretta da sempre a dissimulare. Non può mai parlare con completa sincerità delle sue sensazioni agli altri. Ogni brama, ogni voluttà è penetrata dall'anelito a tornare nel grembo materno. È il frutto avvelenato del desiderio di unirsi sessualmente alla madre. La natura attizza in mille modi il fuoco che col suo calore ci accompagnerà per tutta la vita, servendosi di ogni mezzo. Un giorno arrivò da me una paziente agitata. Voleva essere ricoverata in clinica. Io mi sedetti presso di lei e incominciai a indagare un po' nei suoi complessi e sue rimozioni, per poi descriverle a colori radiosi il godimento del parto. La signorina X ne fu soddisfatta, i suoi occhi, le scintille accese. Il bambino si era posto di nuovo in posizione podalica, era questa la sua ansia. Poi mi disse che era felice, avrebbe voluto credermi, ma che tutti gli altri medici le avevano descritto il modo terribile dei dolori del parto, che lei preferiva quindi farsi anestesizzare. Io risposi che se era così sciocca da rinunciare a priori al più sublime piacere della vita, era padrona di farlo. L'anestetico non era necessario, perché il bambino era ora in posizione podalica. Le do il permesso di farsi anestetizzare. Così detto, me ne andai. Mezz'ora dopo, il bambino era già a testa in giù. Il parto si svolse nel modo più liscio e la puerpera me lo descrisse in una simpatica lettera. Lei aveva proprio ragione, dottore. È stato veramente un grande godimento. Mi dispiace solo che mio marito non possa sperimentare questo meraviglioso godimento. La prossima volta che avrà un bambino, anche lei osserverà tutto senza inibizioni, liberandosi da un pregiudizio, scrisse Grothek alla sua amica delle lettere. Lei nelle varie lettere criticava, ad esempio, la mia teoria sulla masturbazione innocente del bimbo che siede sul vasetto, degli adulti costipati o delle donne gravide. Ma molte cose, secondo me, derivano dalla masturbazione, complessi che vedremo successivamente. E spesso ho avuto l'occasione di assistere al bagno di bambini piccoli. Il bambino che or ora urlava mentre gli lavavano la faccia, si calma improvvisamente quando la spugna si gli passa su e giù fra le gambine. Anzi, gli compare in viso un'espressione quasi rapita ed egli se ne sta buono e tranquillo. E la madre ha ora nella voce un'inflessione dolce, affettuosa, direi quasi innamorata. Anch'ella è ora rapita in estasi, i suoi movimenti sono più carezzevoli e affettuosi. Lo sa il suo S, mentre l'atto erotico induce quell'espressione beata sul volto del bambino e della madre. Così stanno le cose. La madre stessa dà al bambino lezioni di masturbazioni e deve farlo. E mi creda, molte cose che portano l'etichetta dell'igiene e della pulizia, come l'uso assiduo del bidet, i lavaggi dopo la defecazione, irrigazioni, clisteri, non sono altro che una ripetizione imposta dall'inconscio di quelle piacevoli lezioni materne. E come si può chiamare vizio un'abitudine appresa dalla madre? La natura si serve della mano materna. Come sarebbe, se no, possibile pulire un bambino senza provocargli sensazioni erotiche? Le quattro fasi che descrive Freud, no? Dalla fase orale, anale, ecco, c'è sempre il piacere che accompagna, altrimenti non possiamo avere svezzamento e così via. Come si può avere il coraggio di considerare nociva la masturbazione se nella vita umana è una cosa ovvia e inevitabile come camminare, mangiare, soffiarsi il naso? La vita ci costringe alla masturbazione per il fatto di aver situato il puzzo delle urine e delle feci nella stessa sede dei piaceri sessuali. Dimostra che la divinità, per certi suoi scopi, ha imposto all'uomo come parte del suo destino questo atto condannato, questo preteso vizio. E le dimostrerò, signora, che nel nostro mondo umano la nostra cultura è in gran parte fondata sulla masturbazione. Intanto non è vero che la masturbazione è considerata una cosa nociva universalmente. Io non ho esperienza diretta di costumi esotici. Mi è accaduto di vedere talvolta un giovane contadino dietro l'aratro che si procurava il piacere da solo e senza vergogna, e lo stesso si può notare nelle ragazze di campagna. Purché la proibizione infantile non ci abbia resi e mantenuti ciechi di fronte a queste cose, una tale proibizione rimane efficace per molti anni. Forse la masturbazione è meno nociva se la pratica su di noi l'uomo amato, il marito. Ma comunque, l'andare a cavallo, in altalena, il ballo, la ritenzione delle feci, le carezze, secondo me non c'è una gran differenza tra la carezza ad opera della propria o dell'altrui mano. Anzi, non occorre neppure una mano, basta anche il pensiero e soprattutto il sogno, interprete dei più riposti segreti. No, mia cara amica, se sapesse quante cose noi medici interpretiamo come masturbazione, lei non parlerebbe certo più della dannosità di questa azione. Ha mai conosciuto qualcuno a cui sia stata nociva? Parlo della masturbazione in se stessa, non della paura delle sue conseguenze che è assai dannosa. E proprio perché è tanto nociva questa paura, alcuni dovrebbero cercare di liberarsene. E forse per quel po' di seme che l'uomo perde o quel poco di secrezione della donna? La natura ha provveduto affinché la riserva sia ricca e inesauribile, e inoltre l'abuso è per se stesso impossibile. In ragazza l'uomo ha bisogno di un periodo di riposo e anche nella donna subentra un periodo di sazietà che dura alcuni giorni o molte ore. Il desiderio sessuale è come la fame. Nessuno esaurisce con la masturbazione la propria potenza sessuale. L'angoscia di masturbazione è invece un'altra cosa e mina la salute. Per questo mostro quanto siano criminali coloro che parlano di vizio segreto inculcando l'angoscia nella gente. Dato che tutti, coscientemente o no, pratichiamo la masturbazione, dovremmo capire da dove viene questa paura instillata dal termine onanismo. Molti credono che il seme provenga dalla spina dorsale e che il suo abuso prosciughi il midollo, il cervello inaridisce e si divenga dementi o ciechi. Ma voi sapete la storia di Onan? Non ha niente a che fare con l'autosoddisfazione. Dunque, Onan, nella Bibbia, a causa della morte del fratello, venne a trovarsi in questa situazione, cioè doveva ereditare e prendersi cura della moglie e dei figli di questo. Ma, non potendo soffrire la cognata, fece cadere il suo seme per terra anziché nel corpo della donna e per questa infrazione alla legge, Geova lo punì con la morte. Di questa storia l'inconscio delle masse ha colto solo il fatto del seme che viene sparso per terra, bollando col nome di onanismo ogni atto del genere. E da ciò è nata l'idea della morte come conseguenza della masturbazione. Ma mia cara mia, forse che nell'amplesso non le vengono delle fantasie voluttuose? Le fantasie ci sono e ci devono essere perché lei è una creatura umana e non può bellamente liberarsi della parte centrale del suo corpo. Mi vengono in mente quei tipi con la smania di pulizia che si fanno spesso il clistere, giornalmente. Lo fanno senza sapere che si tratta di una forma simbolica di coito. Il culto della pulizia non è che un paravento, un inganno dell'inconscio che permette alla coscienza di seguire alla lettera le proibizioni materne. Lo stesso avviene con la rimozione delle fantasie erotiche. Se si indaga in profondità, l'erotismo appare sotto tutte le forme possibili. Ha mai visto uscire di senno una dolce, eterea e innocentissima fanciulla? L'esse si serve anche della menzogna per i suoi scopi. Dunque, perché la masturbazione suscita tanta paura nei genitori, nei maestri e nelle altre persone autorevoli? Analizzando a fondo la storia, scopriamo che il grido di guerra contro la masturbazione è stato lanciato verso la fine del XVIII secolo. Nel loro carteggio, Goethe e Lavater parlano entrambi di onanismo spirituale, con la stessa naturalezza con cui si parla di una passeggiata in campagna. E quella è l'epoca in cui ci si comincia a interessare agli ammalati di mente. Costoro, in particolare gli oligofrenici, sono patiti della masturbazione. È verosimile che scambiando la causa con l'effetto la gente abbia pensato: se i dementi si masturbano, vuol dire che hanno perso il senno perché si masturbano. Questa strana ripugnanza dell'uomo verso una cosa che è stata iniziata dalla madre nei primi giorni di vita suscita sospetti, perché è il surrogato dell'atto sessuale normale. Come si può giungere a una tale stupidità? In una forma o nell'altra, la masturbazione accompagna l'uomo per tutta la vita, mentre l'attività sessuale inizia più o meno a una certa età per scomparire in un'altra epoca, dove ricompare di nuovo la masturbazione nella forma infantile del trastullarsi consapevolmente con gli organi sessuali. L'atto sessuale normale è semplicemente una forma ben consapevole di masturbazione in cui la vagina o il pene non fanno che sostituirsi alla mano o al dito nell'azione stimolatrice. E l'amore materno che cosa c'entra? La madre si altera quando pulisce la zona genitale del suo bambino. Essa non se ne rende conto, ma proprio questo inconscio godimento comune costituisce il più saldo legame fra i due e il fatto di procurare piacere al bambino in una forma qualsiasi suscita l'amore anche nell'adulto. Nel rapporto tra madre e bambino, ancora più che tra gli innamorati, procura più felicità il dare che il ricevere. L'ES pensa in modo simbolico e nel suo simbolismo identifica ed usa indifferentemente l'uno per l'altro, il bambino e l'organo sessuale. Mentre la vulva per l'ES è la cosina, la bambina, la figliolina, la sorellina, l'amichetta. quello dell'uomo, il maschietto, il giovinetto, il figliolino, il fratellino. E ora, signora, la prego di riconoscere, senza stupidi pudori né false vergogne, quanto ogni persona ami i propri genitali, poiché alla fin fine deve a loro ogni piacere di cui gode ogni vita. L'intensità di questo amore, l'esse questo amore lo trasferisce sul bambino, identificando il bambino e gli organi genitali simbolicamente. Buona parte dell'amore per il bambino deriva nella madre dall'amore per i propri organi sessuali e da ricordi di masturbazione. E questo aiuta a spiegare perché in generale alla donna i bambini piacciono più che all'uomo. L'eccitazione degli organi da parte della madre quando lava il bambino e il piacere che ne deriva si connette con l'amore per il bambino stesso. E l'inconscio questo ce lo rivela. Può forse pensare che al maschietto questo strofinio procuri altrettanto piacere che alla bambina? Io non credo, ma le racconterò altre 1000 storielle erotiche. Mi piacciono. La prego di considerare questo dato clinico. Ciò che viene rimosso non scompare affatto, ma perde semplicemente il suo posto originario, schiacciato, maltrattato, e ogni tanto cerca con tutte le forze di farsi strada verso quello che dovrebbe essere il suo posto. E appena vede una breccia nel muro, eccolo che vi si infila. Ma quando è arrivato ha già consumato tutte le sue forze e rimane quindi vittima del primo possente spintone da parte di qualche forza autoritaria che lo ricaccia indietro. Lei può immaginare i salti di gioia di una creatura così repressa quando finalmente riacquista la libertà. L'esse, a ogni nome, a ogni azione, fa aderire tutta una serie di simboli, associandovi idee da ambiti del tutto diversi. Per l'esse non esistono concetti ben delimitati, ma solo ambiti di pensiero e complessi costituiti attraverso i processi di associazione. L'anello è un simbolo del matrimonio. Potenze ignote hanno scelto l'anello per indicare lo stato matrimoniale, perché rappresenta l'organo sessuale femminile e il dito quello maschile. L'anello non dovrà mai essere infilato su di un altro dito che non sia quello del legittimo sposo, e quindi rappresenta la promessa che l'anello della donna non accoglierà mai un membro che non sia quello dello sposo. Questo paragone è imposto dall'esse. L'inconscio ci spinge a esprimerci attraverso simboli che non provengono dal nostro pensiero cosciente, ma dall'attività sconosciuta dell'esse. Difatti, chi compirebbe consapevolmente sotto gli occhi degli altri movimenti che tradirebbero la sua eccitazione sessuale e rivelerebbero al pubblico quella pratica che è sempre tenuta celata, cioè l'autogratificazione? Eppure, anche le persone che conoscono bene il significato dell'anello continuano a giocarci e non possono esimersene. I simboli non sono inventati, sono patrimonio dell'umanità. Tutti i pensieri ed azioni coscienti sono conseguenza del processo inconscio di simbolizzazione. Che la vita dell'uomo è governata dai simboli. Così come lo sono legati l'impulso all'associazione, associare vari simboli e immagini collegati tra loro. È un atto semiconscio, come quello di infilarsi e togliersi l'anello. Si scopre in quella persona che è balenata una certa idea. Certe associazioni si impongono automaticamente, come i profondi rapporti che esistono tra i giochi con l'anello e certe antichissime usanze religiose. Dappertutto ci imbattiamo in queste associazioni automatiche, basta tenere aperti gli occhi e le orecchie. Analizziamo le espressioni idiomatiche. Tra le rime, fra le coppie di contrari, ecco come amore e piacere, amore e dolore, petto e diletto, culla e tomba, vita e morte, qua e là, su e giù, riso e pianto, sole e luna, paradiso e inferno. L'impulso ad associare si serve a volte della rima e del ritmo di connessioni affettive. Le coppie dei contrari, ogni cosa contiene in sé il suo opposto. Tutti i fenomeni sono condizionati dal proprio contrario. La bocca del popolo. O il proverbio: se una mucca piscia, piscia anche l'altra. E quante volte si sono costruiti legami associativi tra l'idea di urinare e quella del mare, finché alla fine nacquero le spedizioni marine, con l'albero maestro eretto sulla nave come simbolo della potenza maschile, mentre i remi scandivano il ritmo dell'amore. Le vie che portano dall'uccello all'atto sessuale, partendo dall'erezione, portano a sensazioni provate all'apice della voluttà. Librarsi sopra la terra, che dal getto di urina o di seme che zampilla e sprizza nell'aria, porta all'eros e al dio della morte, entrambi alati, alla credenza negli angeli, all'invenzione dell'aeroplano, tutto es. Fred e i suoi collaboratori cominciarono a osservare sul serio quel che avveniva nelle associazioni, facendole derivare dalla natura istintuale dell'uomo. Dimostrando che istinto e associazione sono fenomeni primordiali della vita, fondamento di tutto il sapere e di tutta la scienza. Facciamo un po' di associazioni insieme? Oggi ho incontrato una bimbetta con un cappuccio rosso. Ecco, viene in mente la fiaba famosa. E poi mi risuona nella memoria il verso: nel bosco c'è un ometto, da lì passai al nano e al suo cappuccio, e poi al frate cappuccino, e infine mi resi conto che da un po' di tempo stavo percorrendo la via dei cappuccini. Cappuccetto rosso lo conoscono tutti, testina rossa che fa capolino dall'involucro del prepuzio ogni volta che si deve urinare, e quando è mossa dall'amore si protende verso i fiori del prato e sta ritto come un fungo, in mezzo al bosco, e il lupo nel cui ventre scompare per poi riuscirne dopo 9 lune. Per noi creature associative questa teoria è classificata come complesso di castrazione. Dal cappuccetto rosso e dal fungo si passa facilmente al nano e al cappuccio e di lì al frate e al cappuccino. In entrambi le idee risuona ancora l'eco del complesso di castrazione. E il monaco in persona la rinuncia involontaria. Così il berretto rosso, il fungo velenoso, fa pensare alla masturbazione e il berretto rosso al desiderio d'incesto. Come si interpretano le associazioni? Io ricordo emozioni da me provate nei riguardi di mia madre quando estraeva con premura il nanetto dalla sua grotta per fargli fare una spruzzatina. Le favole sono nate dal processo di associazione e simbolizzazione, dato che i misteri dell'accoppiamento, del concepimento, della nascita e verginità hanno tormentato l'anima umana finché essa è riuscita a esprimere in forma poetica il tutto, con la canzoncina dell'ometto nel bosco, che deriva attraverso associazioni inconsce dai fenomeni della comparsa dei peli nella regione pubica e dell'erezione. E che la vita claustrale, la tonaca, sono una conseguenza inconscia della fuga da un incesto con la madre. La mia fede nell'associazione nei simboli è grande. Il linguaggio dell'inconscio, il sogno, dove ad esempio si sogna la casa, con tutto un gioco di associazioni intorno alla parola casa. Ci ho messo 20 minuti. La mia paziente, quando smise di parlarne, il suo ventre si rilassò, il cuore calmò e l'ansia scomparve. Cosa devo pensare? Che la sua ansia, la sua nevrosi cardiaca acuta, il gonfiore del ventre, cioè della sua sala da pranzo, fossero una manifestazione dell'angoscia per il marito malato oppure dei rimorsi per il desiderio di vederlo morire? Aveva rimosso ogni cosa, impedendo a questi sentimenti di affiorare la coscienza. Ma il suo essere la costringeva, attraverso le associazioni, a portare alla luce un profondo segreto rimasto nascosto in lei fin dall'infanzia, e lo faceva attraverso il suo linguaggio, quello dei sogni, delle fiabe, dei miti. Dopo questo grande chiarimento, ella procedette senza ostacoli verso la guarigione, e oggi è sana. Io lo rivendico anche per la mia persona, il diritto umano a esprimere in modo ambiguo. Quando si vuole parlare d'esse per comprenderlo, bisogna tuffarsi nel transfert. L'imitazione richiede un interesse per le cose e le persone imitate. Bisogna condividere il proprio inconscio con quello dell'altro. Mio padre, per esempio, di cui nutrivo ammirazione, era il capo della famiglia, poi diventa mio fratello maggiore, trasferisco su di lui questo sentimento di ammirazione, ed è questo che io intendo per transfert. Poi successivamente sul mio maestro, il dottor Schwenninger, una parte della carica affettiva che avevo riversato su mio padre era fino ad allora rimasta disponibile. E fu così che io la trasferii sul dottor Schwenninger. E fosse veramente disponibile e vagante lo dimostra il fatto che avevo instaurato rapporto di ammirazione con molte persone per breve durata. Ma negli intervalli i miei affetti rimanevano disoccupati, oppure si riversavano su personaggi storici, sui libri, su ogni oggetto possibile. Il transfert è importante per l'ES, intimamente collegato, e ogni discorso sull'ES è come una rete di meridiani cinesi, no? Paralleli. Linee immaginarie, ma che comunque su cui scorre questa forza vitale che loro chiamano ci e noi chiamiamo libido. L'uomo porta in sé una data capacità affettiva di sentimenti, attrazione e repulsione. Ma la quasi totalità di questa energia emotiva l'uomo la riversa su se stesso. Quindi può invece essere indirizzata verso persone, oggetti, luoghi, date, abitudini, fantasie, attività di ogni genere. L'ES ve lo costringe, benché all'apparenza sia il suo io che sceglie e cambia gli oggetti di amore e di odio. Un lattante toglie il suo favore a un oggetto, il latte, per riversarlo su di un altro, il sonno. Certe tendenze lo accompagneranno per tutta la vita, come ad esempio l'amore per il riposo, per la luce o altro. Il primo affetto nasce già nel ventre materno. Dunque il bambino concentra su questo la madre, almeno un certo periodo, una parte talmente grande dei suoi sentimenti che tutti gli altri uomini non vengono presi in considerazione. Ma questo affetto, come ogni altro, è anche pieno di delusioni. Lei sa, cara amica, che i sentimenti si raffigurano le persone diverse da quel che sono in realtà. Si fanno un'idea del loro oggetto e poi amano l'idea, non l'oggetto in se stesso. Un bambino si crea questa idea, questa imago di sua madre, questa imago mater. Per tutta la vita poi l'uomo anela a questa imago mater e la riveste di carica affettiva. E in circostanze favorevoli trasferirà improvvisamente sulla sua nuova fidanzata tutto il suo potenziale affettivo nei riguardi dell'imago materna. Deve farlo, ve lo costringe il suo S. Cara amica, afferri il significato di transfer, così parleremo meglio dell'S. I due avvenimenti importanti nella vita di una donna, in senso lato di ogni persona, sono il primo rapporto sessuale e il parto. Hanno entrambi a che fare con il dolore. E vi furono epoche, come quella ellenica, in cui il marito evitava di deflorare la moglie, affidandone l'incarico agli schiavi, per cui procurare alla fanciulla impaurita un compagno abile che spazza via il suo senso di colpa e che sappia mandarla in estasi, ed ella accoglierà il dolore con grande giubilo. In pratica, procurare alla moglie delusa un amante che ne sappia eccitare la fantasia al punto di farle credere che, nonostante la deflorazione avvenuta, possa rivivere il primo rapporto sessuale, e lei, con la vagina nuovamente ristretta, assaporerà voluttuosamente quel dolore di cui un giorno era stata defraudata e arriverà persino a sanguinare per illudersi meglio. L'amore è un'arte che solo in parte si può apprendere e la governa l'ess. Anche in coppie sposate già da molti anni capita un bel giorno, senza che ne sappiano il perché, di rivivere la notte nuziale, con la fantasia e tutto il piacere e tutte le sofferenze collegate. In altre parole, il dolore fa parte di questo momento di sublime piacere e a volte diventano la condizione perché il piacere stesso esista. Dunque non è vero che il desiderio di provocare dolore sia una cosa perversa e contro natura. Su sadismo e masochismo ho scritto molto, due tendenze radicate senza eccezione in tutti gli uomini. Ogni uomo è sadico e ogni uomo è masochista. Ognuno per sua natura desidera procurare e subire dei dolori, vi è costretto da Eros. È vero che vi siano i sadici e i masochisti, ma ogni uomo è un po' uno e un po' l'altro, ed ecco la prova. Induca una qualsiasi creatura femminile in uno stato di frenesia bacchica. No, le dia semplicemente la libertà, il coraggio di lasciarsi andare ad amare in modo vero e sincero, a mostrare a nudo la sua anima, e la vedrà mordere, graffiare come una belva, la vedrà causare dolore e provarne grande diletto. Non ricorda com'era il suo bambino al momento della nascita? Gonfio, ammaccato, maltrattato, si è mai detta? Sono stato io a conciarlo così? O no, tutte le madri e tutte le donne che aspirano a diventarlo amano gloriarsi dei propri dolori. Alla madre non viene in mente di aver costretto una povera tenera creatura indifesa a star per ore e ore schiacciata a testa giù in uno stretto passaggio. E non è vero che la donna sia d'animo delicato, che disprezzi e odi la rudezza. Si comporta così solo quando i rudi sono gli altri, la propria rudezza si chiama amor materno. La crudeltà e il sadismo non sono estranei all'anima femminile e non occorre essere una madre snaturata. Esiste il gioco alla tortura. Nell'allattamento, ad esempio, la madre è l'uomo che dà e il bimbo la donna che riceve. Bocca che succhia è il genitale femminile che accoglie in sé. Sotto forma di capezzolo, il membro maschile, c'è un'affinità simbolica stretta tra l'atto del succhiare e il coito, e questo simbolismo serve a rafforzare il legame tra madre e bambino. Il gioco della sua amica ha un'impronta erotica. E come la donna ama anche infliggere voluttuose sofferenze, così il brutale uomo va alla ricerca della sofferenza. L'uomo prova piacere nella fatica, nel tormento di un compito da assolvere, sente l'attrazione del pericolo della lotta e anche della guerra in casi strani. La guerra nel senso di Eraclito, con gli uomini, con le cose, con le idee, con l'avversario che maggiormente lo fa soffrire, che quasi lo schiaccia, sono i veri oggetti del suo amore e soprattutto ama la donna che gli infligge mille ferite. E se vede un uomo ardentemente innamorato, ne deduce pure che la sua amata ha un cuore crudele che ha l'aspetto della gentilezza e che ferisce giocando. Tutto questo suona paradossale, trollesco. L'uomo viene concepito nel dolore, già nella prima notte. Nel dolore viene al mondo, messo al mondo nel sangue. Il bambino appena nato ha delle sensazioni più profonde dell'adulto, vede la luce del mondo e la cerca anche nelle tenebre notturne. Esce fuori dal mondo libero e la libertà è per l'uomo il principale oggetto d'amore. Per la prima volta respira, assapora il piacere di far entrare in sé l'aria della vita. Il dolore che egli prova nell'aprirsi la strada verso la libertà e il dolore che procura alla madre con la sua grossa testa, e per sempre egli cercherà di rinnovare l'esperienza del dolore, sia attivo sia passivo. È la prima impressione che colpisce i sensi, è l'odore del sangue, assieme a quello effluvio stranamente eccitante che proviene dal grembo femminile. Nel naso c'è un punto strettamente collegato con la zona genitale. Ma il sangue che l'uomo versa alla nascita e quello che fiuta la nascita col suo primo respiro non potrà più dimenticare, ed è quello della madre. E nella profondità dell'anima si cela ancora un'altra cosa che lega il bimbo alla madre con una forza divina: la colpa e la morte. Il sangue grida vendetta. La madre è la culla e la tomba, colei che dà la vita perché si muoia. Lei chiama perverse cose che io ritengo presenti in ogni uomo e donna, e i motivi per cui in queste cose l'uomo non è mai sincero con se stesso. La mia idea è che il mondo poggia sull'impulso all'autosoddisfazione, al cui servizio operano il senso della bellezza e l'amore per la pulizia. Madre e figlia, poi, sono sempre rivali in amore, e quindi da brave rivali si odiano reciprocamente. La strega attira a sé l'amato con i suoi incantesimi, così avviene nelle fiabe e nell'inconscio delle fanciulle. Ok, quest'idea può venire dal complesso di Edipo. La strega è la madre che conquista il padre con i suoi incantesimi, mentre in realtà egli apparterrebbe alla figlia. Dunque la madre e la strega sono per Les e le fiabe la stessa cosa. L'odio della figlia contro la madre fa da contrappeso la credenza nelle streghe giovani e belle, cioè l'odio della madre verso la figlia giovane e ardente che ha appena iniziato con le mestruazioni, cioè i capelli rossi, la sua vita di donna. In ogni figlia durante la gravidanza materna si accende una gelosia che non sempre si manifesta in modo clamoroso, ma è spesso soffocata in virtù del comandamento onora il padre e la madre, o male te ne incoglie. Viene sempre più o meno rimossa, ma sempre con lo stesso risultato, l'insorgere di un senso di colpa. E il senso di colpa esige un castigo che abbia la stessa forma della colpa commessa. E una delle cause più profonde di questo senso di colpa consiste nel fatto che il figlio, per nascere, deve versare il sangue materno. E questo è un po' il riflesso del comandamento cristico: ama il prossimo tuo come te stesso, non più di te stesso, ma quanto ami te stesso. E oggi la psicologia chiama narcisismo questo amore dell'uomo per se stesso, questo sentimento esclusivo radicato nella solitudine del bambino nel grembo materno. Insomma, tutta la nostra vita è guidata da questo desiderio di tornare dentro la madre. Quante volte si sente dire «vorrei essere in te». E anche il letto è un simbolo del corpo materno, perché l'essere umano è alla mercé del simbolo e vi deve soggiacere. In realtà noi siamo strumenti dell'Es, che fa di noi ciò che vuole. Ok, io credo che l'uomo abbia dovuto inventare il letto perché non riesce a liberarsi dalla nostalgia per il corpo materno, e quindi l'amore per il letto ne è una prova. Tanto che le persone pigre che amano dormire molto siano i migliori figli. E quanto più il figlio ama la madre, tanto più deve aspramente lottare per distaccarsene. E questo è l'esempio di Bismarck o Federico il Grande, che dicono alle proprie mogli: ti amo come amo mia madre, tutto l'amore che ti posso dare è un riflesso del mio amore per lei. Non è facile per nessuno farla finita con questa entità materna, fino alla morte ci culla nelle sue braccia. Bismarck si rivela un cocco di mamma, infatti era un gran fumatore. Ha mai notato quanto somigli il fumare al succhiare il seno materno? Quell'uomo forte era profondamente dominato dalla madre. Il sogno in cui egli con un bastone spezza la roccia che gli sbarrava il passo, che cosa rappresenta? L'influenza dell'imago materna. E ricordi, chi disprezza ama. Poiché dietro lo scherno, il disprezzo, il disgusto della repulsione si cela sempre un conflitto grave ancora irrisolto. Ciò che si odia lo si è molto amato e lo si ama ancora. Ciò che si disprezza lo si è molto ammirato e ancora lo si ammira. Ciò che ci ripugna lo si è avidamente desiderato. Chi aborrisce la sporcizia, da essa si sente pericolosamente attratto, e chi disprezza una persona in realtà l'ammira e l'invidia. Le donne e gli uomini temono i serpenti perché c'è un serpente che è signore del mondo, e della donna in particolare. In altre parole, i complessi che giacciono rimossi nel profondo dell'anima si rivelano nelle resistenze. E chi vuole curare i malati può essere loro di aiuto solo se riesce a sfruttare il transfert e a sciogliere le resistenze, che sono l'essenza dell'ES. Il transfert è una condizione determinante per il successo della terapia, tanto che dovremo riconoscere che il vero medico non siamo noi, bensì il transfert stesso. Nella lettera 11, Grothek analizza il complesso di castrazione a partire dalla costola di Adamo, cioè quella voluttà che viene punita con la castrazione, dunque il godimento sessuale che trasforma l'uomo in donna. È un evento naturale, inevitabile come l'erezione, spesso oggetto di un senso di colpa e vergogna. Il mondo in cui noi viviamo è sorto dalla rimozione dell'impulso a rimuovere certe cose. Ciò che viene rimosso è spostato dal luogo che gli compete e assume un'altra forma, e infine ricompare in veste di simbolo. Ad esempio, la troppa generosità si trasforma in diarrea, l'avarizia in stitichezza, il desiderio di avere un figlio in dolori addominali, l'atto sessuale si manifesta nella danza, nella melodia, nel dramma, si erige in una chiesa, un maestoso campanile con il misterioso grembo femminile della volta si esprime nel moto della locomotiva. Ma che cosa deriva dalla rimozione dell'erezione? Questo impulso ad innalzarsi su cui pesa il complesso della castrazione? Su, verso il cielo, si erge l'uomo. Ma perché poi sente come una colpa l'erezione, dentro di sé si chiede, tu ora diverrai una donna? Per la legge del transfert, ogni erezione, senza eccezione, è accompagnata dalla paura della castrazione. E lei saprà che l'esperienza dell'erezione ogni volta è seguita dalla flaccidità, che è una sorta di castrazione, no? Con cui la natura provvede a costituire una barriera contro gli eccessi. Dunque si vede che il desiderio che produce l'erezione deve nascere dall'amore per se stesso, deve avere un carattere narcisistico. Adamo prova piacere e soddisfazione con se stesso. Da sé ottiene la trasformazione da carne in costola e la creazione della donna, l'amputazione della costola che produce poi la ferita della donna. Ogni atto masturbatorio deve seguire inevitabilmente la castrazione simbolica. Insomma, perché l'uomo vede nella masturbazione un peccato? Un lattante, un bambino che prima di tutto deve imparare a conoscere se stesso, tastando tutto ciò che gli capita a tiro, le orecchie, il naso, le dita delle mani e dei piedi, e quell'affarino. Cosa succede quando ci gioca? Mentre la madre lo esorta, lo incoraggia a toccarsi le orecchie, il naso e la bocca, le dita e i piedi, e appena egli si mette a giocare con l'affarino, sopraggiunge una mano che lo ferma. E cioè questa viene trasformata nella mano di Dio. Il viso materno ha un'espressione grave, ansiosa, colpevole, come deve essere profondo lo spavento del bambino. Quel divieto si deposita nel più profondo della sua anima. Con il divieto non devi giocare con i genitali, e subito vi si collega l'idea che ogni forma di piacere è una cosa cattiva. Nella Bibbia è detto che Dio dice nell'Eden, non è bene che l'uomo sia solo, voglio dargli un aiuto, e crea un essere che possiede un'apertura. Esaminiamo le fiabe e i miti, e vedremo anche gli stili architettonici e le invenzioni tecniche dei vari popoli, e dappertutto troveremo elementi infantili, ci renderebbe pazienti con i fanciulli, capendo che l'uomo, malgrado la castrazione, rimane uguale, quello che era prima, una creatura concentrata su se stessa che ama se stessa. Solo che ora c'è qualcuno che l'aiuta in questo, qualcuno che gli permette di trovare piacere anche fuori dal proprio corpo. Permane in lui l'impulso all'autosoddisfazione. Adamo non è mutato. Come lattante pratica la masturbazione, poi la pratica di nuovo il ragazzo all'epoca della pubertà, e poi ci ritornano di nuovo il vecchio e la vecchia. E tra l'infanzia e la vecchiaia c'è un periodo in cui di solito la masturbazione scompare per cedere il posto al rapporto con altre persone. Il rapporto sessuale è il surrogato della masturbazione, come dice la Bibbia, un semplice aiuto per l'uomo, perché Eva è stata creata in questo modo. Così la masturbazione persiste, malgrado l'amore, il matrimonio, o accanto all'amore e al matrimonio, fino alla morte, e le sue fantasie e mille fenomeni dipendenti dalla masturbazione sono considerati fonte di ogni bene. Ma per giungere a questo, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a vincere quella mano, a liberarsi interiormente della mano divina, della mano materna che interruppe un giorno i suoi giochi voluttuosi. Ora, l'idea della castrazione è meno accettabile per le donne che per l'uomo, perché la fanciulla dice «Io sono già castrata e la mia unica speranza è che mi cresca nuovamente quella regale appendice». Poi lo vede in se stessa all'epoca di ogni mestruazione. Il flusso mensile è un marchio di Caino della donna, perché così la società imprime l'idea, risveglia ogni volta il complesso di castrazione sollevando i veleni repressi dell'inconscio. Alle parole periodo, regola, gli europei pensano subito all'emorragia, quasi una sorta di vergogna segreta. Il calore, la concupiscenza, il desiderio sessuale si intensificano molto nei giorni del flusso, questo la scienza lo dice. In quel periodo attrae particolarmente il maschio e l'amplesso durante il flusso è il più felice e ardente. Nei giorni del flusso c'è nella donna un misterioso quid che fa impazzire l'uomo. Eva induce in tentazione Adamo e non può farne a meno, perché essa sanguina, perché è in calore, perché in lei stessa divampa il desiderio. Vedete gli intricati sentieri che conducono da un complesso all'altro? Al centro della vita amorosa c'è il sangue, la voluttà del sangue. Ora, ogni anno la cristianità celebra il Venerdì Santo, dove la sofferenza e il tormento sanguinoso diventano cose divine. A indicare che spesso la crudeltà si lega indissolubilmente all'amore. Cioè, i periodi della donna, in particolare l'emorragia, sono una fonte di forte attrazione per l'uomo, un filtro amoroso che attrarrà l'uomo nelle loro braccia. Ecco, voglio svelarne ancora altri due motivi che spingono l'es a ricorrere a quell'estraneo espediente. Se una donna ha le mestruazioni, vuol dire che non è incinta, quindi mediante l'emorragia l'es fornisce al marito una prova lampante della fedeltà della moglie. Mentre l'es suggerisce alla donna, seducino con il sangue del tuo amore. Questo perché il piacere assaporato una volta anela a ripetersi e poiché la via per procurarselo è sbarrata, cioè la masturbazione, l'istinto si getta impetuosamente alla ricerca di sensazioni voluttuose e simili fornite da una mano estranea. La mano di chi ci lava, ci fa il bagno, ci fa urinare. Il legame erotico con la madre non fa che rinsaldarsi a causa del divieto contro la masturbazione. E quando quest'altra via del piacere raggiunge il culmine e arriva all'esplicito divieto di commettere l'incesto con la madre, allora si cerca un nuovo sbocco e si giunge, attraverso l'equivalenza simbolica fra madre e utero, al desiderio di unirsi con un'altra donna. E l'epoca migliore per questa unione è quella in cui l'utero è più ardente, cioè la mestruazione. Il divieto può reprimere il desiderio, farlo deviare dalla sua direzione originaria, ma non può certo distruggerlo. Lo costringe a cercare soddisfazione altrimenti, in mille maniere, tipo nell'invenzione di ciminiere, di navi, l'uso della vanga e dell'aratro, nel poetare, nel pensare nell'amore per Dio, nell'eroismo, eccetera, eccetera, addirittura nella morfinomania. Il desiderio rimosso si manifesta anche nella malattia, sia organica, che la si chiami polmonite o melanconia, o immaginaria. Che cosa avviene del desiderio dell'uomo di avere rapporti con la donna durante la mestruazione? Ciò che lo eccita è il sangue e quell'impulso alla crudeltà presente in lui fin dall'inizio adesso si scatena. Egli inventa armi, prepara guerre, le combatte, costruisce macelli, fa ecatombi di buoi, scala montagne, solca mari, esplora il Polo Nord e il Tibet. E che cosa avviene del desiderio della donna? Essa è indotta dalla società al concetto di pulizia, quindi si mette una benda fra le cosce praticando inconsciamente la masturbazione. L'impulso all'amore da sé trova la via libera e costruisce attraverso il desiderio sessuale della donna le basi della nostra civiltà. Così che nascono i bagni, gli impianti igienici, il sapone, l'amore per la purezza d'animo, per l'armonia interiore, mentre l'uomo in quanto adoratore del sangue penetra nelle misteriose viscere dell'immondo e continua senza sosta a creare vita. Ora, l'introduzione del divieto di avere rapporti sessuali durante le mestruazioni porta alla moda di attribuire alla donna disgusto per tutto ciò che è erotico, in particolare considera i giorni impuri, quelli delle mestruazioni, come un vergognoso segreto. E questa idiozia si spinge tanto oltre che i trattati parlano di donne frigide, un'ipocrisia di cui la donna è costretta dal costume odierno, obbligandola quindi con questa ignoranza pseudoscientifica a sprofondare sempre più nella menzogna e nell'inganno. E in genere ella recita abilmente la parte impostale dall'educazione, solo la frenesia della quarta settimana è superiore alle sue forze. E allora le accorre un aiuto che tenga su la maschera e questo aiuto lo trova nella malattia, nei dolori dell'osso sacro, rafforzando così il divieto di praticare il coito in quei giorni. Io chiedo sempre ai miei malati quale sia lo scopo della loro malattia. L'es ha la forza di fabbricare una polmonite, una gotta, un cancro. E lo fa a suo piacere, per determinati scopi, determinando la sede, il momento e la forma stessa della malattia. Secondo me, i dolori all'osso sacro durante le mestruazioni aiutano la donna a difendersi contro i suoi desideri, ma ciò non significa che questo sia l'unico scopo di tali dolori. Voi sapete, signora, che il mistero della cristianità è racchiuso nella parola croce, e l'osso sacro in tedesco si chiama proprio Kreuz. Si nasconde in esso il problema della madre. A volte il dolore al sacro non basta, allora si aggiunge il monito dei crampi al basso ventre. E sa anche questo che non è sufficiente, l'esse ricorre alla cefalea per tenere a bada i pensieri, alle emicranie, alla nausea, al vomito. Quanto più è grave il conflitto interiore dell'uomo, tanto più gravi sono le malattie che rappresentano simbolicamente il conflitto stesso, e viceversa. Quanto più gravi sono le malattie, tanto più ardente deve essere il desiderio e quindi la resistenza contro di esse. L'esse ricorre a disturbi più gravi, alla febbre che ci costringe a casa, alla polmonite, alla rottura di una gamba che inchiodano al letto, restringendo in tal modo la gamma delle sensazioni che potrebbero eccitare gli impulsi. Poiché in realtà muore solo chi vuol morire, colui per il quale la vita è diventata insopportabile. La malattia ha uno scopo, che è quello di risolvere un conflitto, di rimuovere o di impedire che il materiale rimosso riaffiori a coscienza. Chi si rompe un braccio ha peccato con esso, e con esso intendeva per esempio peccare di furto, omicidio, masturbazione. Chi diviene cieco non vuole più vedere, chi è rauco ha un segreto che non osa rivelare ad alta voce, ma la malattia è anche un simbolo, rappresenta un avvenimento interiore, il palcoscenico in cui l'esse si serve per rivelare ciò che non può dire attraverso la bocca. Ogni malattia, che la si definisca nervosa, somatica o anche la morte, hanno un significato, un senso. Tattvamasi, dicono in India. Quindi il desiderio erotico muove in su e giù, dentro e fuori, deve consumarsi fino a spegnersi. E sapete la parola tisi in tedesco come si dice? Desiderio di venir meno. La parola Krebs significa sia cancro sia granchio, che è il simbolo della costellazione del cancro. E il granchio si muove all'indietro, associandosi a osservazioni dell'epoca infantile, presto rimosse, ma che hanno continuato ad agire nell'inconscio. La bambina Angelica non è affatto pura, come affermano i grandi, proprio come la colomba che ci viene presentata come simbolo di purezza e innocenza, mentre per gli antichi è la compagna della dea dell'amore. Questo angioletto osserva strane manovre del cane, della cagna, del gallo, della gallina, e non essendo stupida, deduce che si tratta di un segreto della vita sessuale e lo mette in rapporto con l'altro segreto, quello dell'alcova dei genitori. La bimba giunge all'idea che il coito si svolge dal di dietro e poi seppellisce questa idea nel profondo finché riaffiora sotto forma di angoscia attraverso le associazioni fra le due idee all'indietro e granchio cancro. Quindi il gran problema della castrazione, fonte di angoscia, la trasformazione in donna di una creatura originariamente maschile, ottenuta mediante il taglio del pene che lascia in mezzo alle gambe un buco da cui a volte esce sangue e ci ricorda il taglio del cordone ombelicale. Ora, se tutto questo non porta alla morte, non è cancro. Così vale la pena di interrogare un poco l'esse del paziente per capire di che trauma o di che ricordo rimosso stiamo parlando. E spesso troviamo che ogni malattia ripete la condizione del lattante, cioè la nostalgia per la madre, rappresentata nella Madonna velata. Ora, le religioni sono creature dell'es, e l'es del bambino non sopporta l'idea degli amplessi amorosi fra padre e madre. Così, nella lotta contro il desiderio d'incesto, usa l'arma fornita dalla santificazione della madre stessa. E come ci ha insegnato Ferenzi, può considerarsi simile a Dio, poiché da quando è stato nel grembo materno, egli si sente onnipotente. Così avviene che se la croce è la madre, i chiodi provocano sofferenza, sono il dolore del figlio, sulle sue robuste braccia materne porta il dolore di lui, la di lui morte, cui essa partecipa all'unisono con lui. Madre e figlio, in quanto binomio, si concentrano sulle sofferenze, le lacrime, nessuna madre si adira perché il figlio la respinge. Ed è tipico della natura umana il punire un altro per le proprie colpe. Strane e misteriose sono le vie dell'es. E anch'io, mia cara amica, non comprendo tutte queste cose, ma le vedo con i miei occhi, le vivo e ci faccio sopra tanti pensieri. Ecco, vedete, la distinzione tra psichico e organico è un'altra illusione. L'ES sceglie dove iscrivere le sue memorie, nel corpo, nella mente, ovunque. Per l'ES non esiste differenza tra organico e psichico. Quindi, mediante l'analisi si può influenzare l'ES, si possono in certe circostanze, si devono trattare anche le malattie organiche. Vedete il Qigong in Cina, lo yoga in India, il Tantra, tutte discipline che non contemplano una differenza netta tra il corpo e lo psiche, no? Il corpo in sé non può ammalare, poiché senza l'anima sarebbe morto. Quindi è l'anima che anela. Immaginate le parole botte, schiaffo, castigo, frusta, esercitano una misteriosa attrazione e repulsione perché la colpa non espiata anela al castigo e ancora dopo decenni invoca le botte che non ha ricevuto, oppure il perdono o l'affetto che non ha ricevuto. Questi complessi, signora, ce li abbiamo addosso tutti noi. Le si apriranno gli occhi quando avrà imparato a gettare un ponte fra il presente e la sua fanciullezza. Avrà compreso che siamo tutti dei bambini e tali restiamo. Il desiderio si ripete e risiede in esso un folletto, Eros, che lo costringe alla ripetizione. Chiamata da Freud coazione a ripetere. Anni fa, dopo essere riuscito a domare la mia vanità, potei scrivere per la prima volta a Freud e lui mi disse: se lei ha compreso il significato del transfert e della resistenza, può procedere al trattamento psicoanalitico dei malati. Il transfert e la resistenza sono i punti di attacco per il trattamento, come le libere associazioni o l'attenzione fluttuante. Quindi il compito principale del trattamento rimane quello di smuovere e superare le resistenze, che possono assumere tre forme diverse, cioè incontrare capricci di ogni genere o strane sorprese. Ora, le forme assunte dalla resistenza sono migliaia, non si finisce mai di impararle. E un medico deve sempre tenere presente che il malato gli sta opponendo resistenza. Dietro ogni azione, ogni parola, ogni gesto, può nasconderla oppure tradirla. Va sconfitta la resistenza? No, cominciamo a guardare nei propri angoli, i più nascosti, nelle proprie cantine e ripostigli, dove il coraggio di sopportare se stessi e la propria cattiveria ci aiuta a scoprire la vera umanità. Il primo requisito, dunque, è la sincerità, l'onestà verso se stessi. La resistenza si imparano a conoscere soprattutto su se stessi e analizzando gli altri si impara in fondo a conoscere e analizzare se stessi. La pazienza si può imparare. Così possiamo vedere le nostre resistenze personali e dopo ci si accorgerà che esistono anche resistenze comuni a tutta una classe, a tutto un popolo e a tutta l'umanità. Ad esempio, tutti noi abbiamo ritegno a usare delle espressioni infantili che adoperavamo, no? Le usiamo coi bambini nel linguaggio amoroso, far pipì, pupù, babà o popò. Ma fra gli adulti preferiamo fare anche noi gli adulti, negando la nostra natura infantile. Non ci sembra più normale dire culo, cacare, pisciare, ci diamo delle arie. Ecco tutto. L'es è sempre movimento. Si agita, ribolle e manda su alla superficie ora l'uno ora l'altro frammento di esperienza. Il mio S è del parere che io dovrei occuparmi di qualche altra cosa invece di scrivere, ma non so cosa sia. La farà sorridere, signora, che io giochi con la catena dell'orologio. È una forma simbolica di masturbazione, simile al trastullarsi con l'anello, che è un altro simbolo femminile, così pure l'orologio come ogni macchina. Ma la catena, no, essa simboleggia ciò che precede l'unione fra uomo e donna, nei baci, nelle carezze, nello spogliare l'amata, nei giochi preliminari, sensazioni voluttuose che amano i ragazzi. E io sul mio lato sinistro del corpo sono sempre rimasto un ragazzo. Lì a sinistra sta l'amore, ciò che è proibito, per cui i grandi ci riprendono. Non è giusto, la mano destra cerca quella dell'autorità, la mano fredda, di minacciare la sinistra. Ma una voce dell'essere assicura la mano destra, recalcitante, che rappresenta il mio lato adulto. Lascia in pace il ragazzo, quello della sinistra. Tanto gioca con la catena e non con l'orologio. L'orologio rappresenta il cuore. Subito l'esse della mia mano destra mi spiega come sia riprovevole comportarmi con la mia mano sinistra. Se giocando tiri un po' troppo forte, l'orologio esce dal taschino, cade e un cuore si spezza. Ho imparato che tali giochi sono insegradevoli e diventano un tormento solo io prendo sul serio l'avventura. Se l'uomo ha l'idea che la ragazza debba vergognarsi per quel che ha fatto, essa se ne vergogna, perché ci si aspetta da lei una purezza morale che essa non possiede, grazie a Dio. Ma nulla ferisce maggiormente una persona che l'essere ritenuta più nobile di quanto non sia in realtà. Ecco il gioco dei cuori femminili. Parecchi miei pazienti, afflitti dal crampo dello scrittore, mi hanno dato spiegazione così. La penna è l'organo sessuale del maschio, la carta la donna che lo riceve, l'inchiostro è il seme che viene messo. In altre parole, scrivere è un atto sessuale simbolico, ma è anche al tempo stesso il simbolo della masturbazione o dell'atto sessuale vissuto nella fantasia. E quando il paziente trovava queste relazioni, il crampo scompariva come per magia. Fine prima parte. Amen.